Buonasera da Laura Palmieri. Per questa puntata di Teatro in Prova ci spostiamo in Emilia-Romagna, una regione che continua a resistere e a mantenere alta la sua ormai consolidata e storica fama di terra felice per quanto riguarda il teatro italiano. E ci spostiamo a Riccione per parlare del più antico premio italiano per la nuova drammaturgia, il premio Riccione, quest'anno la sua 53esima edizione. Premio Riccione che ha un nuovo presidente della giuria, Fausto Paravidino, uno degli autori teatrali, dei drammaturghi teatrali italiani che proprio grazie a Riccione, anzi al Tondelli, che è una costola del premio Riccione dedicato agli autori under 30, vinse nel 1999 questo premio, grazie al quale poi ha iniziato una lunga e felice carriera che lo ha portato ad essere rappresentato alla Comédie Française, ad essere chiamato al Royal Court. Con lui parleremo un po' appunto della drammaturgia italiana, di questo mestiere, di come questo lavoro è accompagnato in Italia, è sostenuto, e di quanto sia difficile invece per molti giovani autori trovare proprio un punto di riferimento, una casa con la quale confrontarsi nel loro percorso appunto di scrittura. Tra l'altro voglio ricordare che è in scadenza ancora il bando della 53esima edizione del premio Riccione, scade il 29 di giugno e dunque c'è ancora tempo per chi volesse inviare i propri manoscritti. E da Riccione ci sposteremo poi in Emilia, precisamente a Gualtieri, il piccolo paese legato al nome di Antonio Ligabue, dove è sepolto Antonio Ligabue, e dove un gruppo di giovani appassionati di teatro ha ridato vita, ricostruito, ma non soltanto da un punto di vista architettonico ma anche proprio culturale, un bellissimo teatro sociale, il Teatro Sociale di Gualtieri, un teatro davvero affascinante e meraviglioso che è diventato un luogo, una casa per la nuova scena contemporanea, non soltanto della regione Emilia-Romagna, ma di tutto il territorio nazionale. A raccontarci di questa storia, di questa iniziativa, due dei componenti dell'Associazione Culturale del Teatro Sociale di Gualtieri, Riccardo Paterlini e Rita Conti. Due esempi virtuosi per sottolineare di come sia importante in questo momento anche particolarmente difficile per il teatro italiano, e non solo per il teatro italiano, per la cultura in generale, di quanto sia importante creare una progettualità, una politica culturale che non guardi soltanto agli eventi, ma che sia in grado di far crescere, di accompagnare il processo artistico, di sostenere, di coltivare una nuova generazione di autori, di attori, di registi e anche di pubblico, per far sì che il teatro diventi sempre più un luogo di incontro, di scambio reale tra artisti e pubblico, tra attori e spettatori. Allora, intanto do il benvenuto a Fausto Paravidino. Iniziamo a parlare, Fausto Paravidino, di questo mestiere, quello dell'autore teatrale, perché in realtà per te è tutto partito proprio dal Riccione, anzi dal premio Tondelli che tu hai vinto quando avevi 23 anni.
Sì, per me è iniziato nel lontano 99, quando ho partecipato al Riccione con due fratelli. Era adesso non mi ricordo se la prima o la seconda edizione del premio Tondelli, mi ha aiutato ad uscire dal sommerso, insomma, dal non esistere, che è il luogo che in genere è abitato dalla maggior parte degli scrittori di teatro, e quindi è stato fondamentale, perché da lì ho cominciato a scrivere con la coscienza che fosse un lavoro, invece che a scrivere con la coscienza che mi piaceva il teatro, che sembra una sfumatura, ma non è per niente una sfumatura, non è una cosa che ha a che vedere col reddito, ha a che vedere con l'autopercezione, perché attori, scrittori di teatro sono spesso veramente devastati dalla loro autopercezione di non essere gente che sta facendo un lavoro che interessa alla società.
Ritorniamo sempre a quel Tondelli che appunto tu hai vinto nel 99. Da lì poi per te è iniziato un percorso molto importante che ti ha portato poi al Royal Court a Londra come drammaturgo in residenza. Insomma, questa esperienza del Royal Court per te è stata, credo, molto importante. È un'esperienza che tu stai cercando in qualche modo di riproporre anche in Italia da diversi anni, e io da lì vorrei partire per parlare un po' della situazione della drammaturgia italiana contemporanea, partendo anche da una frase di Divine, il quale dice che i drammaturghi non nascono per caso.
Allora, Jack Divine, che è stato il primo direttore del Royal Court, il suo fondatore, che è morto per consunzione, per cui è difficile comunque aiutare la drammaturgia. Lui è stato sacrificato con la causa. E dice una cosa molto sensata, ovviamente. Non nascono per caso, per cui loro al Royal Court hanno costruito, diciamo, un sistema di allevamento intensivo dei drammaturghi, perché forse è vero quello che si pensa, che si dice, che non si può insegnare a scrivere, no? Però contemporaneamente è vero che si può imparare, e questo è qualcosa che ho imparato a Royal Court. Ho imparato che si può imparare, e si scrive copiando. Questo ci ha insegnato Shakespeare, che si scrive copiando, perché anche se noi non lo sappiamo, ovviamente scriviamo per il teatro, così come parliamo e così come assumiamo un'etica, come fanno i bambini, copiando quello che gli piace tra quello che fanno quelli che ormai che ci sono già. Il Royal Court è nato in un momento di, nell'immediato dopoguerra, in un momento di crisi terribile della drammaturgia inglese, per cui è nato proprio con il proposito di aiutare, di ricreare la drammaturgia britannica laddove non c'era. La prima cosa che fece George Vine fu di commissionare dei testi a degli scrittori, non di teatro, perché non c'erano gli scrittori di teatro. E come succede spesso in questi casi, sono venuti dei brutti testi che loro hanno messo in scena per un paio d'anni, mi dicevano, hanno fatto del brutto teatro contemporaneo, del teatro contemporaneo ma non buono. Però questo ha comunque creato un luogo, ha creato un posto dove si sapeva che se uno scriveva del teatro, quello era il posto per scrivere del teatro. Quindi dopo leggeri battimenti iniziali hanno cominciato ad arrivargli dei copioni, e a un certo punto gli è arrivato Ricorda con rabbia di John Osborne, ed è cominciato a succedere delle cose. Lì è successo un cambio di stile. Di colpo gli autori hanno ricominciato a parlare della loro società, hanno parlato di una classe sociale della quale prima non si parlava, e questo ha cambiato lo stile, ha cambiato la forma, e da lì c'è stata poi un'onda di esplosione della drammaturgia, che ha prodotto altre persone come Wesker, David Hare, lo stesso Harold Pinter, che non scriveva per il Royal Court, però scriveva dentro il contesto un po' generato dal Royal Court.
Certo, dunque tutti i drammaturghi, gli autori che hanno poi rivoluzionato, insomma, il teatro contemporaneo, e che
hanno
ancora
fatto la prima rivoluzione del teatro contemporaneo, che è passata per il Royal Court, che è quella degli anni 50, diciamo. Poi ci sono state altre cose più o meno interessanti, altri movimenti, tutto l'antitaccerismo degli anni 80, eccetera, e poi direi che l'ultima rivoluzione importante del Royal Court è quella degli anni 90, quando di colpo sono spuntati come dei funghetti Mark Ravenel e Sarah Kane,
certo. Allora Fausto Paravidino, citavi due cose: la casa, appunto, l'istituzione, un luogo dove appunto un drammaturgo possa trovare una stabilità, soprattutto un ascolto, insomma, e modo di poter sperimentare appunto il suo percorso di scrittura. E poi citavi anche la parola crisi, no? Rispetto appunto alla nascita del Royal Court. Però questa parola crisi, che ha può avere tantissimi significati e tantissime declinazioni, è stata la parola che tu hai usato per creare un laboratorio proprio di scrittura teatrale, ma non solo, di formazione alla drammaturgia e anche alla recitazione, che hai realizzato durante l'esperienza ormai chiusa, almeno parzialmente chiusa, del Teatro Valle occupato a Roma. Ecco, parliamo un po' di questa tua iniziativa, un'iniziativa che poi tu stai continuando a portare avanti proprio, insomma, rispetto appunto alla formazione, no? A questo non si nasce per caso appunto drammaturghi.
Certo, la scrittura ha bisogno di un luogo di riferimento, il luogo di riferimento è bene che sia un teatro, perché scrivere per il teatro senza il teatro è molto scomodo e molto difficile. Durante i primi giorni di occupazione del Teatro Valle c'era un'assemblea molto molto fitta e molto partecipata di cittadini e di addetti ai lavori, di teatranti. Interrogata questa assemblea, l'assemblea ha espresso il desiderio che il Teatro Valle, bene comune, diventasse appunto la casa della scrittura contemporanea. Sono desideri che si esprimono sempre e non si realizzano mai. Io ho cercato lì di inventare un laboratorio che lavorasse a lunga scadenza, partendo un pochino da varie suggestioni del Royal Court, insomma di quello che ho copiato dagli altri, e poi cercando di modificarlo, di migliorarlo in base a esigenze e necessità che venivano. Si basa su alcuni principi. Uno è che serve un luogo di riferimento, serve un posto dove gli autori si possano confrontare, perché la Torre d'Avorio, insomma la scrittura solitaria, non è sbagliata, è metà del lavoro, certo. L'altra metà si può fare benissimo insieme, no? E poi una volta ogni due mesi invece facciamo un piccolo laboratorio intensivo di 7 ore al giorno, tutti i giorni, che è strutturato in maniera che gli autori che provano a scrivere le loro cose, che stanno scrivendo le loro cose in base alla loro ispirazione, in tutta libertà, si confrontano di continuo con gli attori e con gli altri autori per vedere cosa succede in teatro di quello che stanno scrivendo, per cercare di impararne sempre di più lo specifico teatrale, perché spesso gli autori di teatro tendono a scrivere letteratura più che teatro, per il fatto che semplicemente che la nostra cultura è più avvezza alla letteratura che al teatro. Poi studiamo altri testi, soprattutto Shakespeare, perché è quello che scrive meglio di tutti per il teatro, per cui studiarlo crea sempre un confronto di sana invidia nel vedere come Shakespeare funziona meglio di quello che ho scritto io, come gli attori si divertono di più, come il pubblico si diverte di più. E quindi abbiamo iniziato all'inizio con Shakespeare, perché si parte dall'inizio. E poi abbiamo cominciato a studiare altre scritture, a studiare i contemporanei, a vedere che cosa succede contemporaneamente in Europa, nel resto del mondo, per non rimanere completamente isolati dal punto di vista della drammaturgia. E quindi questo laboratorio si è anche costituito in comitato di lettura che legge testi stranieri, li traduce, li discute. E adesso ci hanno mandati via dal Teatro Valle, spero che rientreremo, però il laboratorio continuiamo a farlo, lo facciamo in giro, lo portiamo in giro nei teatri in Italia.
In vari luoghi. No, dunque è un processo veramente che coinvolge, come deve essere appunto, tutti i vari protagonisti, no, dell'atto teatrale, cioè è un lavoro condiviso appunto che parte giustamente dalla scrittura, dall'autore, ma che è condiviso con l'attore, con il regista e anche con il pubblico, no? Perché anche un'altra cosa importante che credo finalmente il teatro italiano si stia chiedendo, insomma, con più forza in questi ultimi anni, è quello proprio di ricostruire un pubblico e un rapporto con il pubblico, anche e soprattutto giovane, no?
Certo, sì. Infatti, quello che a noi manca davvero nel nostro paese, ma non siamo soli, manca abbastanza anche in Francia, è proprio questo, proprio quello che dicevi tu, un rapporto diretto tra la drammaturgia contemporanea e il pubblico, perché se il nostro pubblico lo formiamo e lo selezioniamo attraverso il mainstream della rivisitazione del classico, non dico della messa in scena, che andrebbe benissimo, perché scrivono bene, se sono classici, se li chiamiamo classici è perché riescono ad essere contemporaneamente contemporanei, no?
Certo.
Ma se noi ci abituiamo a un contesto di rivisitazione, e quello è il mainstream, e la nostra cultura attoriale tutto sommato è in linea di massima così antica in Italia, così inadatta a cogliere la realtà, la verità, dicendo questo forma dei drammaturghi e un pubblico che non riconoscono la via più breve, che sono direttamente impermeabili al contemporaneo, alla semplicità del contemporaneo, all'immediatezza che c'è in un teatro inglese, o di una popolazione che va naturalmente a vedere una storia immaginando che quella storia parli di loro nella maniera più diretta possibile, che è un pochino come si va al cinematografo.
In Italia siamo, no, un po' indietro rispetto a tutte queste cose che stavi dicendo, però forse insomma possiamo anche provare a sfatare anche un po' una serie di luoghi comuni, no, sullo stato della drammaturgia contemporanea in Italia, perché spesso si dice che appunto non ci sono gli autori, sicuramente non ci sono le istituzioni che davvero li sostengono in maniera continuativa, ma forse soltanto per brevi cicli laboratoriali. Questo rapporto col pubblico e soprattutto giovane bisogna molto metterlo in piedi, però forse insomma qualche segnale invece positivo, qualche segnale anche un po' di svecchiamento, di dinamismo in questo ambito, come per esempio anche la nomina di Fausto Paravidino a presidente del Premio Riccione, insomma qualche cosa si intravede, si sta muovendo secondo te?
Ma secondo me sì, nel senso che io penso che abbiamo tutti gli ingredienti, ed è da un po' che abbiamo tutti gli ingredienti, bisognerebbe riuscire a mettere in moto la macchina, ma tutti gli ingredienti, ci mancano un po' i soldi, un po' di coraggio da parte di alcune istituzioni, che sono quelle che hanno più soldi delle non istituzioni, che quindi potrebbero fare un progetto più organico. Però noi siamo indietro per avere un teatro di drammaturgia, e siamo indietro naturalmente, anche non soltanto perché siamo dei farabutti, siamo indietro perché la lingua italiana è giovane. Quindi abbiamo avuto fino a poco tempo fa tutto ciò di cui si lamentava giustamente Pasolini riguardo al teatro. Noi avevamo una lingua italiana scritta vera, reale, quella inventata con l'Unità d'Italia, è una lingua nazionale praticata, che però è una lingua scritta. In scena non può andare una lingua scritta, perché in scena serve una lingua viva, serve una lingua che sia parlata. Allora il teatro ha inventato una convenzione linguistica, così come si era trovata una convenzione linguistica per la scrittura, che però è mortificatrice della vita, quella convenzione linguistica, trombonistica, quella cosa che assomiglia al teatro, che poi ci dimentichiamo, però è il motivo per cui la gente non va a teatro, perché a un certo punto si dice ma questi mi sembra che parlino come a teatro, e la maggior parte di noi non piace, giustamente. O altrimenti ci sono le lingue teatrali vive, che sono quelle dialettali, il teatro dialettale a partire da Edoardo esiste, è vivo e lo è sempre stato, perché è connesso ad una lingua reale e continua ad essere vivo. Però questo discorso, con il quale noi ci consoliamo del fatto che non ci possa essere una vera drammaturgia contemporanea in Italia viva per il fatto che l'italiano non esiste, è un discorso vero, ma è un discorso vecchio. Ormai l'italiano esiste. Io sto parlando come parlavo in Bar di Genova qua sotto oggi pomeriggio. Quindi questa è una lingua praticabile, per cui le nuove generazioni, diciamo quelle intorno alla mia e tutte quelle a seguire, sono in molte parti d'Italia, sono nati in italiano. Io conosco tantissime persone che non hanno il dialetto, che vengono dall'italiano come prima lingua. Questi scrivono un teatro molto semplice, vivo, con una lingua reale. Questa lingua reale purtroppo non ha ancora i suoi attori, o meglio, ha molti attori, ma non abbastanza, no? Non ha ancora, sì, sostanzialmente i suoi attori. Non ha ancora il suo pubblico, quindi abbiamo un pubblico che non è neanche tanto poi allenato a riconoscere la vita, perché avendo selezionato il pubblico teatrale attraverso una cattiva recitazione, vogliono sempre la pasta col sugo, insomma.
Sì, comunque ce ne sono sicuramente sempre di più, insomma, di questi attori che poi sono anche spesso autori. Poi, per esempio, tu in questo sei sicuramente avvantaggiato, perché poi, oltre ad essere autore, sei anche spesso interprete e regista dei tuoi spettacoli, per cui in realtà è sempre di più forse questa figura assembleare, appunto, per ritornare alla tua formazione, no? che sta prendendo piede, insomma, nel teatro italiano spesso.
Sì, certo, naturalmente alla mancanza di un contesto nazionale, alla mancanza di una cultura comune teatrale, comune al pubblico, agli attori e agli scrittori, la reazione del teatro, perché il teatro è come la vita, il teatro è come le piantine che crescono in mezzo all'asfalto, insomma, in qualche modo si salva sempre, si deve salvare. La reazione a questo è la costruzione della propria compagnia che parla la propria lingua, no? L'autarchia dell'attore, del regista, della compagnia, che va benissimo, è parte della nostra tradizione, produce grandi cose. Quello che mi interessava era produrre anche un'alternativa a questo, cioè produrre il contesto dove le persone possano lavorare insieme senza autocondannarsi all'autarchia. E attraverso il laboratorio Crisi questo ha cominciato a succedere, nel senso che piano piano gli autori hanno trovato altri autori insieme ai quali scrivere, o degli attori che gli piacevano, era giusto per la loro drammaturgia, dei registi, per cui è stato un processo generativo non soltanto di scrittura, ma di teatro, di costruzione di compagnie, di costruzione di bacino a cui fare riferimento. Sarebbe molto bello, tornando a Riccione, che ne parlo spesso con Simone Bruscia, col direttore del premio, riuscire a fare in modo che il premio Riccione non sia una festa che si fa ogni due anni dove vince il migliore, vincono i due migliori e un secondo classificato che poi vengono rimandati nel vasto mondo del teatro italiano che non è così tanto interessato ai loro pezzi. Sarebbe bello che diventasse anche quello un luogo di aggregazione che desse una continuità al lavoro sulla drammaturgia, no?
Certo.
Non bene in che modo, però varie idee ce le abbiamo, insomma.
Tra l'altro già adesso comunque è anche molto importante che il Riccione dia un contributo economico proprio per la produzione, no? degli spettacoli vincitori.
Il contributo economico aumentiamo un pochino tutte le volte il contributo al Tondelli, che è l'under 30, perché c'è ancora più bisogno. La novità di quest'anno è che il contributo per la produzione non viene assegnato automaticamente al vincitore del premio, ma viene assegnato ma va a concorso fra i tre finalisti.
I finalisti, sì.
È un contributo economico che porta il progetto di produzione meglio realizzato, quindi diamo una mano ovviamente a cercare di realizzare il progetto.
Certo.
Un'altra novità che stiamo cercando di costruire, appunto, dove parlavo di contesti, no? di case e contesti, stiamo cercando di costruire un rapporto con il Teatro dell'Orologio, un piccolo teatro di Roma, molto poco istituzionale, però molto
vivo, molto attivo,
molto
certo.
Vivo, molto attivo sul contemporaneo, che stanno facendo proprio quello di cui parlavi tu da un paio d'anni, stanno cercando di costruire un nuovo pubblico intorno alla narrazione delle storie, non intorno a un'idea generica di teatro, ma intorno alla narrazione di una storia. Lo stanno costruendo in una maniera molto british, cioè lavorando sul quartiere, ma lavorando anche tanto tantissimo con i ragazzi, mandandoli in scena, perché il modo più ovvio di innamorarsi del teatro, di avvicinarsi al teatro, è fare il teatro. Questo non vuol dire che poi dobbiamo diventare tutti quanti professionisti, però la qualità del teatro britannico viene anche dal fatto che tutti quanti fanno teatro, grosso modo, fin da quando vanno a scuola.
Certo, infatti tu parli spesso, no, appunto di questa normalità del teatro che invece da noi non c'è.
No, noi abbiamo e andiamo sempre di più, perché il capitale, se si può usare ancora questa parola, ci spinge sempre di più in quella direzione, verso la costruzione di grandi eventi. Verso la costruzione di grandi eventi, perché sono quelli che meglio si vendono e quelli che producono il più grosso plusvalore nel minor tempo possibile. Questo riguarda tutto, riguarda le mostre, no? Si fanno le grandissime mostre con dentro qualcosa di molto di moda, e invece non si riescono a tenere aperti i musei, o nei musei non si riescono a far vedere i pezzi che abbiamo, no? Riguarda la produzione cinematografica, una volta si producevano tantissimi piccoli film che nel loro complesso facevano il cinema italiano, ogni tanto lì in mezzo c'era anche qualche capolavoro. Adesso cosa è difficile far uscire un film, è difficile promuovere un film, che si fanno pochi grandi film che il pubblico è obbligato a vedere, perché non si parla d'altro che di quello, no? E questa cosa succede molto anche al teatro, per cui il pubblico, che è giustamente disorientato perché non sa cosa scegliere, perché difficilmente i teatri sono riconoscibili, allora il pubblico viene attirato al teatro attraverso la grossa promozione di un grande evento, che è ovviamente una produzione dove non si può sbagliare, non si può fallire. È la ricetta, e non siamo solo noi, è la ricetta francese. E la ricetta, grosso modo, è grande testo classico, non autore classico, è testo classico, con grande attore, grande star, che adesso che il teatro si sta marginalizzando sempre di più, vuol dire di provenienza televisiva invece che teatrale, possibilmente con grande regista. Questa è un'operazione produttiva, non è un'operazione culturale, è un'operazione produttiva di sicuro successo economico, ma di discutibile successo artistico, realmente, un po' perché di tipo conservativa, un po' perché questi sono incontri creati dal produttore, non creati da una necessità dal basso di raccontare una storia. Teatro della normalità è quello dove la gente va a vedere una storia, la gente va a vedere una storia perché è abituata ad andare a vedere una storia e gli fa piacere, magari ogni tanto prende una cantonata, ma questo non basta a sconfiggere quel piacere di andare a vedere una storia. Naturalmente, perché si crei questo, servono dei luoghi di riferimento, perché non tutti noi siamo dei consumatori ossessivi di cultura, che quindi ci piace studiare, leggere il giornale tutti i giorni, scegliere un posto, raggiungere quel posto. Noi abbiamo bisogno di essere confortati da un luogo, no?
Da una casa, insomma. Comunque, sicuramente accanto a questo teatro stile Expo, o comunque insomma a tutte queste cose che dicevi tu, ci sono anche però dei segnali appunto positivi, ne parlavamo, insomma c'è sicuramente un movimento che ancora per tanti aspetti è invisibile, è sicuramente marginale, ma che ha scelto proprio la lunga tenuta, ha scelto di fare un discorso appunto condiviso, continuativo e nel tempo, come per esempio, tornando al premio Riccione, che da 49 anni appunto fa questo lavoro, insomma, di scouting, di scoperta e di sostegno anche con le sue possibilità della nuova drammaturgia italiana, della drammaturgia contemporanea italiana. Ricordiamo ancora che il bando per partecipare al premio Riccione per la drammaturgia italiana scade il 29 giugno, per cui ancora ci sono 2 settimane di tempo, e dunque scrivete e inviate al premio Riccione. Grazie a Fausto Paravidino per essere stato con noi in questa chiacchierata, così in cui abbiamo un po' raccontato della drammaturgia contemporanea italiana e di quello che sta accadendo accadendo e di quello che ci piacerebbe, ecco, che
grazie
accadesse.
Grazie a voi, beh, grazie molto, già che ci siamo, a Radio 3, insomma, che tra le istituzioni che cercano di aiutarla un po', naturalmente c'è Radio 3.
Sì, siamo sicuramente attenti, insomma, e vi seguiamo. Bene, grazie e a presto, Fausto Pavilino.
Grazie.
E adesso ci spostiamo a Gualtieri per parlare di un magnifico teatro che è stato ricostruito e riaperto da un gruppo di giovani appassionati e che è diventato un luogo, una casa di riferimento per la scena contemporanea italiana.
Qui ci sono i retropalchi che, essendo un teatro così a provincia, modesto, sono solo due e si sono conservati benissimo gli affreschi. Adesso
è un luogo davvero particolare, non finito, diroccato. Le immagini i nostri ascoltatori le possono trovare sul sito.
Sì, www.teatrosocialedigualtieri.it. Si trovano tutte le informazioni e tutte le immagini. Sono delle bellissime fotografie di Alessandro Rizzi, che ha fatto all'epoca un lavoro fotografico stupendo sul Teatro Sociale di Gualtieri.
Io sono qui con
Riccardo Paterlini dell'Associazione Teatro Sociale di Gualtieri.
Ecco, allora raccontiamo un po' la storia di questo teatro.
Il Teatro Sociale di Gualtieri è un teatro che sorge all'interno di questo palazzo cinquecentesco, Palazzo Bentivoglio. Il teatro è stato ricavato nel 1905. Costruito nel 5, fa attività fino più o meno alla fine degli anni 70. Poi per problemi strutturali viene chiuso e rimane abbandonato fino al 2009, quando noi l'abbiamo riaperto. La nostra storia è la storia appunto del recupero di un bene fondamentalmente chiuso e abbandonato dalla cittadinanza. Storia che comincia nel 2005, quando per la prima volta noi, che eravamo all'epoca un gruppo di amici che si occupava saltuariamente di vicende teatrali, mettiamo piede per la prima volta all'interno del teatro e rimaniamo folgorati da questo spazio. È uno spazio che manca completamente del palcoscenico, che era stato demolito durante i lavori di consolidamento degli anni 70 e che noi abbiamo immaginato subito potesse essere utilizzato come spazio di teatro contemporaneo, come spazio flessibile in cui cercare anche delle modalità nuove di relazione dell'attore con il pubblico.
Ecco, dunque è un teatro dove voi avete iniziato anche a programmare delle vere e proprie stagioni. Da quando?
Abbiamo cominciato nel 2009. Il primo spettacolo che abbiamo messo in scena, il primo spettacolo di teatro di prosa, è stato uno spettacolo di teatro del Carretto magnifico, il Pinocchio, e che è stato un po' il nostro collaudo del funzionamento di questo teatro, che nella maggior parte delle occasioni, non l'ho detto, viene utilizzato rovesciato. Il pubblico viene messo dove un tempo c'era il palcoscenico e la platea diventa il palco, e i palchi, i palchetti, gli ordini di palchi diventano una sorta di scena fissa che a volte viene utilizzata appunto anche dal punto di vista teatrale, scenico. Da allora, dal 2009, abbiamo fatto delle stagioni estive, perché il teatro non ha riscaldamento, quindi lavoriamo solo in estiva. Ci sono passati artisti e grandi nomi del teatro italiano, da Roberto Erlizca e Giulio Cesare di Andrea Baracco, Mario Perrotta, Saverio La Ruina, Chiara Guidi, Roberto Latini. Insomma, una serie di artisti che hanno anche sposato la nostra causa e l'idea di cercare sempre di più di riabilitare questo teatro, perché il nostro, quello che portiamo avanti, è un processo di riabilitazione sia strutturale, nel senso che facciamo lavori proprio per mettere a posto il teatro, che culturale. È come se questo teatro, che per 30 anni ha smesso in qualche modo di camminare, di respirare, dovesse ricominciare da capo a vivere. E in qualche modo dal 2009 ad oggi ci siamo riusciti a fare questo lavoro.
Voi siete un'associazione culturale, il teatro è un teatro comunale.
Sì.
Come siete riusciti anche, diciamo, da un punto di vista pratico, proprio economico, a riaprire questo luogo?
Allora, all'inizio, proprio ai primordi di questa esperienza, quindi dal 2005 al 2009, noi appunto eravamo un gruppo di amici, quindi non eravamo riconosciuti, e avevamo delle piccole risorse avendo fatto questi spettacoli che avevamo messo da parte e che soprattutto con l'autorecupero, con il recupero di materiale, avevamo cominciato a mettere a posto il teatro, a fare dei piccoli lavori di riqualificazione. E alla fine del 2008 sembrava che fossero arrivati dei finanziamenti per la ristrutturazione del teatro. Era il periodo in cui c'era stata una breve parentesi del governo Prodi all'epoca, si erano sbloccati dei finanziamenti e sembrava che su alcuni teatri della provincia di Reggio, Gualtieri, Reggiole e Luzzara, ci fossero a disposizione dei fondi. Questo per noi in realtà non era una buona notizia, perché significava che i piccoli lavori di autorecupero e di riqualificazione che avevamo fatto sarebbero stati cancellati e sarebbe partito un cantiere infinito, come sempre succede, e non finito, perché non sarebbe arrivato a conclusione, e ci avrebbero buttato fuori dal teatro in qualche modo, anche perché noi non avevamo alcun riconoscimento nel nostro stare qua. L'amministrazione sapeva e non sapeva, un po' chiudeva un occhio, era una sorta di condizione di semiclandestinità quella in cui ci trovavamo. A quel punto, un po' spaventati da questa opzione, abbiamo proposto all'amministrazione comunale e gli abbiamo detto: dato che i lavori partiranno comunque molto avanti, pensiamo di festeggiare questo inizio della ristrutturazione del teatro facendo una rassegna in cantiere. Se voi ci date un'agibilità a 100 posti, un impianto elettrico per poter fare spettacolo, noi organizziamo la rassegna completamente a spese nostre, cerchiamo noi le sponsorizzazioni, cerchiamo noi i fondi, cerchiamo noi le compagnie che possano sposare questo progetto, e quindi parte così. Questa è la fine del 2008, l'amministrazione accetta e a quel punto inizia un lavoro frenetico per l'organizzazione in 6 mesi di questa riapertura. Il teatro aveva bisogno di essere aperto al pubblico, quindi e abbiamo levigato la platea, verniciato la platea, abbiamo smontato e rimontato le porte di accesso perché dovevano aprirsi verso l'esterno per consentire la fuga al pubblico, costruito la cabina di regia, costruito la biglietteria, progettato l'impianto elettrico e seguito il lavoro degli elettricisti durante la realizzazione. E nel frattempo organizzavamo la rassegna, quindi cercavamo gli artisti che potessero aderire a questo progetto e i fondi, le sponsorizzazioni per portarlo avanti.
Un lavoro a cui hanno partecipato poi molti cittadini anche di Gualtieri.
Questo dal 2011 in poi, perché quei fondi che dovevano arrivare non sono più arrivati, l'associazione si trova in difficoltà, non avevamo più sponsorizzazioni, fondi per portare avanti la programmazione anche nel periodo autunnale, settembre-ottobre, in cui di solito operiamo, e in più avevamo il problema della platea che stava marcendo. A quel punto ci siamo inventati questa cosa del cantiere aperto, teatro in rada. L'idea è quella di un teatro da nave che si ferma per dei lavori di manutenzione, come se entrassi in arsenale per ricalafare il fasciame. E su questo abbiamo costruito una narrazione e delle narrazioni teatrali alle quali il cantiere in qualche modo ha fatto da sfondo. E il cantiere è diventato un luogo in cui la cittadinanza ha cominciato a venire a darci una mano a fare lavori. Abbiamo appunto smontato tutta la platea, restaurato tutto il tavolato ligneo togliendo uno a uno i chiodi col metal detector, abbiamo scavato 250 tonnellate di materiale perché sotto c'era della terra umida, l'abbiamo rimossa, trovando tra l'altro le tracce del teatro precedente, che è un teatro settecentesco. E tutto questo lavoro è stato interrotto a maggio del 2012 per il terremoto. Noi eravamo a metà di questo cantiere di ristrutturazione e arrivano le scosse che hanno devastato la provincia di Modena, di Ferrara, e a quel punto il teatro viene chiuso, noi non sappiamo se possiamo rientrare. Abbiamo comunque resistito facendo una rassegna sulla piazza con l'idea di accamparci in qualche modo in piazza, come chi aveva perso la casa si è accampato in giardino. E poi nell'ottobre del 2012 siamo riusciti a rientrare. Quindi sono ripartiti i lavori, è ripartito il cantiere e finalmente a maggio 2013 siamo riusciti a fare l'inaugurazione della prima platea, diciamo noi, ristrutturata da quello stesso pubblico che si reca a vedere abitualmente gli spettacoli.
Rita Conti è un'altra componente dell'Associazione Culturale Teatro Sociale di Gualtieri. Siete in tutto in 16, ognuno di voi dedica tutto il tempo libero dai vostri rispettivi lavori a questa attività teatrale, a questa passione. Un'attività che ormai è consolidata, l'anno scorso avete vinto anche un premio importante, il premio dell'Associazione Nazionale dei Critici Italiani, e avete da poco inaugurato la vostra settima stagione stagione teatrale. Politeama Festival al Teatro Sociale di Gualtieri, che andrà avanti fino al 6 di agosto con una prima tranche e una seconda che proseguirà poi a settembre e a ottobre. Ecco, ma con Rita Conti io vorrei parlare nello specifico di un altro progetto, alla sua seconda edizione quest'anno, che si chiama Direction Under 30.
Allora, Direction Under 30 è un contest teatrale dedicato a compagnie Under 30 che verranno giudicate e recensite da un pubblico Under 30. Gli obiettivi principali di Direction Under 30 sono due e sono, diciamo, inscritti nel duplice significato che la parola direction porta con sé, ovvero andare in direzione dei giovani, intercettandone, promuovendone le capacità, le modalità espressive, i gusti in ambito teatrale, e mettere nelle mani dei giovani la direzione organizzativa, artistica e decisionale di una rassegna, di una piccola rassegna, ecco perché l'idea nasce nel 2013, quando come associazione Teatro Sociale di Gualtieri avevamo partecipato a un bando della regione Emilia-Romagna che era teso a valorizzare progetti culturali rivolti a un target di giovani dai 15 ai 29 anni.
Certo, dunque avete vinto appunto questo bando della regione. La rassegna si svolge in 4 giorni, no? A luglio, dal 23 luglio al 26 luglio. È la seconda edizione, però ecco, se dovessi raccontare un po' com'è andata la prima edizione, qual è stata la risposta sia del pubblico che delle compagnie che poi hanno partecipato.
La prima realizzazione del Direction Under 30 si è rivelata poi un'esperienza travolgente e che ripetiamo quest'anno a grande richiesta, con tra l'altro in collaborazione con i teatri di Reggio Emilia, con la Fondazione I Teatri di Reggio Emilia. E l'anno scorso si erano alternate in 3 giornate di festival 6 compagnie finaliste che avevamo selezionato fra circa 50 proposte che c'erano arrivate da tutto il territorio nazionale. Scelta difficile peraltro per via dell'alta qualità degli spettacoli, e quindi ci sentiamo di ripetere l'esperienza proprio perché l'anno scorso, insomma, ci ha dato grandi soddisfazioni. Oggi è proprio il giorno nel quale lanciamo il bando, quindi da oggi sono ufficialmente aperte le candidature delle compagnie Under 30. Nei prossimi giorni verranno selezionate dall'associazione e poi dal 23 al 26 luglio, in 4 giornate di spettacolo, si alterneranno sul palco e verranno giudicate da questa doppia giuria di critici. Una è la giuria dei giovani giurati e un'altra è la giuria dei giovani critici, quindi saranno assegnati 2 premi diversi. Per tutte queste informazioni vi invito a visitare il nostro sito internet, perché da oggi trovate proprio tutto.
Che è teatrosocialedigualtieri.it. Dunque, insomma, esatto. Chi ci sta ascoltando, chi ha ascoltato questa puntata questa sera, ha il bando del premio Riccione che scade il 29 giugno e da oggi invece le giovani compagnie Under 30 possono partecipare al bando del Teatro Sociale di Gualtieri. Io vi ringrazio molto Rita Conti, Riccardo Paterlini, per averci raccontato un po' di questa bellissima vostra avventura che ormai, appunto, lo dicevamo, è una realtà consolidata, di questo importante lavoro che avete fatto per creare, ecco, proprio un luogo, una casa teatrale, non soltanto, lo dicevamo, per gli artisti della regione Emilia-Romagna, ma per quelli di tutto il territorio nazionale, perché appunto quello che poi abbiamo tentato un po' di raccontare in questa puntata è di quanto sia importante proprio avere un punto di riferimento, un luogo, un'istituzione, insomma, che però come dire, accolga, sostenga, accompagni appunto la nuova scena, la nuova drammaturgia. E dunque grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi per averci permesso di raccontare ancora un frammento di quello che succede a Gualtieri. Noi vi aspettiamo. ecco, possiamo vedere così.
Senz'altro, io vi consiglio assolutamente di visitare questo teatro che è davvero unico, insomma, è un posto davvero affascinante. Io voglio ringraziare anche per questa puntata un giovanissimo musicista, compositore, Andrea Cotroneo, con cui ho voluto sonorizzare questa puntata di Teatro in Prova, che è dedicata appunto in qualche modo ai giovani o comunque a chi resiste e procede anche tra mille difficoltà verso il futuro. Come sempre trovate il podcast di questa puntata di Teatro in Prova sul sito di Radio 3. Un arrivederci da Laura Palmieri e un buon proseguimento di serata.